Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ed eccoci quando sono al 9.49 di questo mercoledì 28 gennaio del 26. Chiudiamo il programma parlando di tennis e lo facciamo importunando il nostro Dario Castaldo. Dario, buongiorno.
Buongiorno Andrea, buongiorno Carlo, un saluto a tutti, come va?
Ti è venuta la voce pastorale, molto
ecumenico proprio.
Messaggio urbis et orbis.
Allora, Don Castaldo, iniziamo.
Che sta anche bene.
Sta bene, è vero, è meglio Don Castaldo. Iniziamo ovviamente, parliamo ovviamente dell'Australian Open, dalla giornata di ieri iniziamo, si sono disputati i primi due quarti di finale del singolare sia maschile che femminile. Oggi si completerà il tabellone. Ieri rispettati i pronostici, fatta eccezione per il tonfo di Coco Gauff nel singolare femminile. Tra i maschietti vittorie anche abbastanza agevoli per i due favoriti della vigilia, Dario, Carlos Alcaraz e Sasha Zverev.
Sì, anche se Zverev ha rischiato di vedersi trascinare il match al quinto set perché il suo avversario, l'americano Leonetti, ventenne, vincitore delle ultime Next Gen ATP Finals, ha avuto set point nel quarto. In realtà in tutto il match Zverev ha servito benissimo anche nella circostanza, ha annullato il set point con una bomba ad uscire a oltre 200 km orari. Poi nel tiebreak, dopo aver perso quello del secondo set, viceversa Zverev ha dominato quello del quarto. È stato l'unico momento nel quale uno dei big in campo maschile davvero ha avuto l'impressione di poter perdere. Quindi numero 3 del mondo e del tabellone in semifinale, dove affronterà Carlos Alcaraz, che non era mai arrivato alla semifinale all'Open d'Australia. Ci è arrivato ieri battendo in 3-7 in 2 ore e 15 minuti Alex De Minaur. È stata una partita molto bella per un'ora, cioè fin tanto che Alex De Minaur è riuscito a tenere il ritmo di Carlos Alcaraz. Alcaraz che era partito subito forte con un break di vantaggio 3-0, De Minaur gliel'ha rimontato, è andato sul 3-3, ha cominciato questo testa a testa nel primo set molto intenso, con entrambi che sembravano praticamente giocare su dei rollerblade, dei pattini, perché insomma coprivano il campo in maniera incredibile, e poi anche dal punto di vista dei colpi sono stati capaci di mostrarne di altissima, elevatissima fattura. Alcaraz è di nuovo salito avanti un break nel primo, anche in quel caso De Minaur lo ha rimontato. De Minaur ha subito il break nell'undicesimo gioco del primo set. Alcaraz se l'è portato a casa 7-5. Da lì in poi gradualmente l'australiano si è spento. A un certo punto è stato colto dalle telecamere mentre parlava con il suo coach e diceva I'm struggling, sostanzialmente, anche se con il suo coach si esprime in spagnolo, visto che appunto è iberico anche l'allenatore di Alex De Minaur.
E sto scoppiando.
Allora, l'ho segnato qualche parte, se lo ritrovo te lo dico, perché effettivamente c'è stato questo dialogo dietro le quinte, ma che cosa avrà detto? Che poi l'abbiamo capito.
Tra l'altro sembra, o meno questo quanto ho letto, che c'è stato questo dialogo che esemplifica quello che è successo in campo con l'allenatore, che gli ha detto non puoi aspettare e non tirare forte, perché sennò appunto con Alcaraz c'è poco da fare, e De Minaur ha detto non è che non tiro forte, non ce la faccio a tirare più forte di così.
Eh sì, la sensazione è stata questa, che per tenere il ritmo di Alcaraz per un'ora De Minaur abbia letteralmente fuso il motore, quindi poi si è arrivato con le gomme sgonfie e il motore fuso nel secondo e nel terzo set. Comunque era e sto apretando, questo gli aveva detto.
E sto apretando.
Ok, stai sì. Apretando. Ma tra l'altro, visto che parlavi di grandi scivolate come se fossero sui rollerblade, confermi che ci sono, perché magari uno lo guarda in televisione e dice come fanno, e poi lo prova sul cemento, si spacca un crociato. Fanno sì. Degli allenamenti appositi per fare quelle scivolate?
Sì,
o ci mettono grasso di balena?
La cosa incredibile è questa, ma tra l'altro è una delle evoluzioni degli ultimi 20 anni, tant'è che lo stesso Leighton Hewitt, che è stato numero uno del mondo 23 anni fa, quindi non proprio un'era geologica, dice che la sua generazione non aveva neanche idea di come si potesse fare una cosa del genere. Questo aiuta non soltanto a coprire più campo e quindi rende più difficile il colpo vincente dell'avversario, ma ti consente anche di mantenere un certo equilibrio, perché invece di arrivare in spaccato o arrivare con la cosiddetta gamba di richiamo, mantieni una posizione frontale nei confronti della rete, e quindi con due passi, se sei capace, per esempio come Djokovic o per esempio come Sinner, di mantenere l'equilibrio anche in massima estensione di riguadagnare il centro del campo e quindi rendere ancora più complicato per l'avversario tirare un colpo vincente. Infatti, insomma, appunto, è una delle novità, ma le scarpe sono sempre quelle, anzi hanno delle suole particolarmente aderenti, il terreno è tutto fuorché scivoloso, anzi se ci si cade da fermo ci si sbuccia un gomito, questo per confermare che insomma non è nulla di umano quello che fanno i tennisti. E Alcaraz in particolare, ecco, diciamo che secondo e terzo set è tornato a giocare un match del suo livello, e per De Minaur non c'è stata più storia, c'è stata una circostanza verso la fine del primo che ha dato veramente la mazzata definitiva ad Alex De Minaur, nel momento in cui Alcaraz addirittura, nonostante il momento concitato e l'equilibrio, addirittura gli ha praticamente concesso un punto assumendosi una responsabilità che in realtà non aveva, cioè ha detto all'arbitro che l'arbitro aveva punito De Minaur per perdita di tempo e Alcaraz si è assunto la responsabilità dicendo che in realtà era colpa sua perché non era pronto a rispondere, cosa che tra l'altro le telecamere hanno dimostrato non essere vera, e lì probabilmente De Minaur ha detto beh, se questo qui
quindi si è rilassato e Alcaraz le ha fatto il break.
No, peggio, ha detto questo è talmente più forte di me che può permettermi di esatto. regalarmi un punto anche
tenga buon uomo,
non lo meritavo, esatto, e quindi lì, ecco, sul piano emotivo psicologico probabilmente lo ha tramortito definitivamente, ma insomma alla fine veramente sconsolato, abbiamo incontrato dopo Alex De Minaur veramente veramente abbattuto, più che altro per le critiche che sentiva già sul collo e sentiva piombare su di lui, piuttosto ingenerose, perché poi lo ha dovuto ricordare lui che sostanzialmente agli Australian Open ha perso contro Nadal, ha perso contro Djokovic, ha perso due volte contro Sinner, ha perso contro Alcaraz, quindi è vero che non è mai andato oltre i quarti di finale,
però
ma non
anche
è stato neanche neanche fortunatissimo negli incroci.
A proposito di Sinner, insomma, un momento storico per il tennis italiano, visto che, come abbiamo già ricordato più volte, per la prima volta due italiani in campo per i quarti che si giocano alla semifinale, Sinner e Musetti contro Shelton e Djokovic. Allora, perché è speciale questa occasione, Dario?
Allora, intanto è il quinto slam consecutivo nel quale l'Italia ha due giocatori ai quarti di finale. Era successo in tutte e cinque le circostanze, c'è stato Jannik Sinner, lo scorso anno oltre a Sinner c'era anche Sonego. È la terza volta che succede nelle ultime cinque edizioni a Melbourne Park, perché lì avevamo Sinner e Berrettini nel 2022, quindi sta diventando un'abitudine. Di storico c'è il fatto che Musetti ha la possibilità di salire al numero 3 della posizione mondiale battendo Djokovic, quindi lì sì, veramente sarebbe una cosa incredibile immaginare due italiani tra i primi tre della classifica mondiale, e per di più i due sono nella stessa parte del tabellone, quindi potrebbero incontrarsi in semifinale eventualmente dopo domani. Musetti ha perso 9 dei 10 confronti diretti contro Novak Djokovic, nei primi non c'era storia dalla partita dal Roland Garros 2021, l'ultimo si è disputato ad Atene ad inizio novembre ed è stato forse più equilibrato, quello nel quale Musetti aveva dato l'impressione di poter battere Djokovic. Ora Djokovic ha saltato un incontro, non ha disputato i suoi ottavi di finale contro Mencik, ieri non ha voluto che i suoi allenamenti fossero spiati, quindi nessuno ha esattamente idea di come stia fisicamente e psicologicamente, cioè se la mancanza di un match nelle gambe possa essere un problema o viceversa un vantaggio. Djokovic è apparso nervoso in un paio di circostanze nel corso del torneo, ma anche quella non sarebbe una novità. Musetti è stato molto bravo contro Fritz, si è complicato un po' più la vita nel primo e nel terzo turno del torneo. Quando l'abbiamo incontrato gli abbiamo chiesto appunto della partita con Djokovic, adesso se soprattutto la partita di Atene gli abbia spiegato come può cercare di battere l'ex numero uno del mondo.
Beh, sicuramente è passato tanto tempo da quella finale, da quel diciamo primo incontro con Nole. Il fatto diciamo ci fa rincontrare qua in Australia, sicuramente forse il giocatore che ho incontrato più volte in carriera, e credo che ogni volta esco dal match con qualcosa, ecco, mi porto sempre a casa qualcosa, perché credo che comunque da questi campioni si possa solo che imparare. Però credo che questa volta l'importante sarà entrare con una mentalità differente, cioè non tanto di rispetto, ma sicuramente di un po' di consapevolezza, ecco, di poterlo realmente mettere in difficoltà e di cercare di riprendermi questa rivincita personale che è da un po' che inseguo.
Allora, avevi detto ieri Alcaraz in 3 contro De Minaur.
Da 4 avevo detto.
Perché non sapevo che 3-7. Invece oggi
E perché non sapevo che poi Alcaraz regalando quel punto a De Minaur
ai 12 secondi. Sinner-Shelton?
Sinner-Shelton, Sinner in 4, Musetti, Djokovic finisce al quinto, non so chi vince.
Veramente lanciare la pallina da tennis e tirare indietro la racchetta, vabbè, come si dice. Grazie Dario.
Grazie,
Castaldo.
Dario.
A domani, ciao ragazzi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.